10:58 minuti primi, possiamo andare a cominciare anche la puntata di Radio Euskadi di oggi. Radio Euskadi che, come detto, si occupa di avvenimenti nell'Hexagon, nel sud e nel nord ovest dello Stato francese. Siamo qui con Guido che ci ha fatto, che ci fa compagnia a 2 anni dall'annuncio della musica corsica. Ce l'ha finalmente portata, perché mi ricordo stavamo facendo le elezioni statunitensi del 2012, però insomma ce l'abbiamo fatta e la cosa ci fa molto molto piacere. Allora, cominciamo dalla Corsica quest'oggi, perché è arrivato un annuncio molto importante da quello che è probabilmente il più importante movimento indipendentista corso, lo storico Fronte di Liberazione Nazionale Corso, che ha annunciato un cessate il fuoco definitivo. È questa la definizione che hanno utilizzato. E insomma, si tratta di un passaggio importante per quella che è stata la principale, anche se non l'unica, formazione armata corsa negli ultimi 30 anni. Non mi ricordo adesso la data.
Sì, dalla metà degli anni 70, esattamente, quindi sono di più, sono 40.
Mamma mia, 40 anni. E insomma, di Corsica abbiamo parlato spesso nel corso degli ultimi anni insieme a te, per parlare appunto dei movimenti di indipendenza, delle loro crisi, a volte anche, diciamo, della crisi sociale nell'isola, nel passaggio in alcuni casi dalla lotta politica alla criminalità organizzata. Insomma, sono stati tanti gli argomenti che abbiamo affrontati. Ecco, oggi affrontiamo questo, cerchiamo di capire che cosa sta succedendo, da dove nasce questa presa di posizione e soprattutto che cosa potrà portare, tenendo in considerazione il fatto che lo Stato francese ormai già da un paio d'anni si trova ad avere a che fare con una situazione simile nel Paese Basco. Anche lì c'è stato un cessate il fuoco unilaterale e definitivo. In quel caso però, diciamo, non sono state prese, non ci sono state modifiche particolari di comportamento da parte del governo francese, sia quello di Sarkozy sia quello attuale. In Corsica che cosa potrebbe succedere?
Dunque, beh, partiamo da questo annuncio. Il mercoledì 25 giugno, mercoledì scorso, il Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica ha diffuso un comunicato in cui annuncia l'inizio di un processo, sono, diciamo, le parole letterali, di un processo di smilitarizzazione, quindi un cessate il fuoco e l'uscita progressiva dalla clandestinità. C'erano già stati degli annunci di tregua da parte della FLNC, di appunto sospensione delle attività cosiddette clandestine. Per la prima volta il fronte annuncia la fine dell'attività militare, la sua progressiva uscita dalla clandestinità, e ovviamente fa presagire anche che, come è accaduto nel caso, in particolare nel caso irlandese, si arriverà anche a una sorta di, come dire, di accordo con lo Stato francese per quanto riguarda ovviamente armi e quant'altro, accumuli esplosivi eccetera accumulato nel corso di questi anni. Perché si è arrivati a questa scelta del Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica, che peraltro chiede con questo suo gesto unilaterale, ma anche a detta degli stessi militanti nazionalisti corsi, irreversibile, quindi un processo che si ferma oggi per trasformarsi in qualcosa d'altro, e ora vedremo in cosa, chiede allo Stato francese anche ovviamente una soluzione politica per la questione, per la detenzione dei nazionalisti corsi imprigionati, insomma, nelle carceri francesi, e anche per coloro che sono ancora oggetto di ricerche, di mandati di cattura e quant'altro, soluzione politica che complessivamente dovrebbe riguardare alcune centinaia di persone tra coloro che sono detenute, coloro che sono oggetto di forme di restrizione della libertà personale e altro ancora. Perché si è arrivati a questa decisione? Ma diciamo brevissimo resumé, diciamo, dello stato delle cose. Il movimento corso inizia a metà degli anni 70, dopo che già negli anni 60 c'erano stati dei segnali, in particolare denunciando il fatto che l'isola viene considerata una sorta di patrimonio da colonizzare. Il primo atto, diciamo, in qualche modo fondativo, che poi risulterà fondativo dello stesso Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica, è nell'agosto del 1975 l'occupazione di un terreno agricolo, di una cave, come dicono i francesi, di vino, quindi di un'azienda, appunto, dove si produceva vino, che viene occupata dai militanti nazionalisti in armi, ed è la prima volta, per denunciare il fatto che gran parte della terra corsa è in mano a stranieri, è in mano a Pied-Noir, cioè francesi che per esempio sono stati costretti a lasciare l'Algeria dopo l'indipendenza algerina del 1961, e a cui lo Stato francese ha concesso di acquistare terreni e case in quel della Corsica, o è in mano a continentali, come si dice in Corsica, cioè francesi a tutti gli effetti, che si sono comprati non soltanto la casa al mare, diciamo, nell'Île de Beauté, ma anche terreni, appunto, per lo sfruttamento agricolo, per la pastorizia e quant'altro. In prospettiva poi si vedrà come questo elemento della colonizzazione negli anni successivi diventerà anche una caratteristica del turismo di massa, cioè i nazionalisti si sono misurati per tanti anni con la presenza dei villaggi vacanze, degli alberghi, eccetera eccetera, da cui la particolare predilezione, chiamiamola così, delle attività clandestina nelle cosiddette notti blu, nelle notti di attentati, in larga parte senza ovviamente senza né vittime né feriti, insomma, che non hanno mai colpito le persone, contro questo tipo di proprietà immobiliari e contro questa industria del turismo, accusata di essere da un lato straniera, quindi non legata agli interessi nazionali della Corsica, e dall'altra nelle mani di speculatori internazionali, quando non addirittura di multinazionali del turismo, come il caso Valtour, queste cose qua. Esatto, quindi questo è un po' lo scenario iniziale. In quella fase il movimento, diciamo, clandestino, le forme militanti, per non dire militari, hanno una base sociale molto forte, cioè accompagnano lo sviluppo di un movimento politico che già esisteva negli anni precedenti, che già esisteva all'inizio del Novecento e più là ancora nella storia, che poneva il problema dell'identità, dell'autonomia, della lingua e quant'altro. Questa situazione non è però destinata a durare per sempre. In realtà il Movimento Nazionale Corso conosce, a partire dalla fine degli anni Ottanta, quando arriva all'apice della sua potenza anche militare, molti avranno visto queste conferenze stampa nel bosco, no? Della gente con i cappucci, le maschere,
K-47,
esatto, o addirittura con lancia missili terra aria cose, insomma, mitragliatrici da guerra, cioè un armamentario anche un pochino sproporzionato
rispetto,
no?
A quella che era l'effettiva attività militare
per sparare di notte qualche raffica contro una gendarmeria, no? Ecco, questo è un po' il quadro, perché però anche è interessante, insomma, anche se laterale, la questione delle armi, perché in realtà la Corsica nel frattempo è diventata, nel corso degli anni, anche un grande bacino della malavita. Per la Corsica passano traffici di armi che hanno a che fare con le due sponde del Mediterraneo, traffici di droga e quant'altro. Per molti anni, quando si ricorderà in queste storie il clan dei marsigliesi, diciamo la mafia francese, l'equivalente della mafia in Francia, la Corsica è una sorta di base per queste attività, proprio perché ovviamente in mezzo al mare c'è la possibilità di trasportare per mare dalla sponda sud del Mediterraneo e viceversa delle cose, e perché poi i corsi tradizionalmente emigrano sia verso Parigi, ma moltissimi verso Marsiglia, la Costa Azzurra, Nizza, e quindi c'è una presenza molto forte proprio laddove cresce queste attività criminali. Queste attività criminali finiscono per attraversare in realtà anche il movimento nazionale, si crea una sorta di non generalizzata, ma in alcuni casi molto forte liaison ambigua tra alcuni capi nazionalisti, tra alcuni settori. Ci sono settori nazionalisti che vengono indicati dagli altri ambienti del movimento indipendentista come quelli più vicini ai clan, no? Mm-hmm. Quelli che magari hanno più soldi. Ci sono è il paradosso, in città come Bastia ex militanti del Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica che hanno fatto esperienze, diciamo, di clandestinità o di combattimento appunto in nome delle idee dell'indipendenza dell'isola, che si riciclano per esempio negli istituti di vigilanza privati, cioè mettono, diciamo, la loro
il loro know-how a disposizione.
Esatto, e quindi lo si può capire facilmente, senza dire molto più, che è una deriva, perché chiaramente, diciamo, gli ideali nazionalisti, ma lo spirito stesso di un popolo, le rivendicazioni legittime di un popolo, finiscono per essere appannaggio degli interessi particolari di alcuni che speculano su questo. Alla fine degli anni 90 questa deriva si trasforma in una sorta di piccola guerra civile. Ci sono vari movimenti, all'epoca c'era da una parte Acun Colta, diciamo più legata ai settori progressisti di sinistra, c'era l'MPA, il Movimento per l'Autodeterminazione, invece su posizioni più centriste, con le loro rispettive organizzazioni militari. C'è un canale storico del Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica contro un altro canale alla francese, c'è, cioè, un altro settore che si combattono. Tra il 95 e il 2000 ci sono qualcosa come 20 morti ammazzati nel campo nazionalista da nazionalisti. C'è un momento terrificante in cui a Bastia o dal ghiaccio scoppiano delle autobombe, città di 20-30.000 abitanti, non so come dire, quindi come in un paese della Toscana mettessero un'autobomba a Pienza, non lo so adesso.
Che poi il periodo che abbiamo raccontato quando abbiamo presentato per esempio Balco Atlantico.
Sì,
in qualche modo, no?
Perché nel libro di Jerome Ferrari, questo romanzo Balco Atlantico, si racconta di questo, si racconta di questa guerra intestina, di sorta di guerra civile, non a bassa intensità, però, perché assume i contorni appunto di una vera, di vere operazioni militari che rendono alcune città della Corsica simili a Beirut in quella stagione lì. Questo segna se la fine degli anni Ottanta avevano, diciamo, il lungo trentennio che va dall'occupazione della cantina di Aleria fino alla fine degli anni Ottanta, quei segna l'emergere del movimento, le grandi manifestazioni, il suo legarsi al circuito internazionale, i baschi, gli irlandesi, i catalani, le giornate di corte, queste giornate fatte, questi incontri internazionali fatti nell'interno dell'isola, dove lo spirito nazionalista è ancora più forte, nella montagna, invitando gli indipendentisti di tutto il mondo, gli indipendentisti della Nuova Caledonia, i bretoni, tutti coloro che gli occitani, tutti che si oppongono al centralismo di Parigi. Alla fine degli anni 90 tutto questo va in crisi e in qualche modo il movimento nazionale, almeno nelle sue componenti, diciamo, che hanno fatto riferimento anche alla lotta armata, anche alla clandestinità, perde sempre più terreno da quel momento in poi e si arriva alla situazione di oggi. Situazione che in qualche modo il comunicato del Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica legge come un dato politico, perché che cosa dice? Dice che è venuto il momento di costruire una forza politica per governare la Corsica e condurla all'indipendenza, offrire nuove prospettive al nostro cammino verso la sovranità. Cioè, in qualche modo dice, i militanti che in questi anni hanno animato il Fronte di Liberazione Nazionale attraverso la clandestinità, alternando per così dire azione politica alla luce del sole e attività clandestina anche armata, hanno scelto la pratica politica tout court, hanno scelto di rinunciare alle armi perché si sta formando in questo momento, si è formato in Corsica un nuovo clima favorevole più del passato, ancor più del passato, a una trasformazione radicale della politica dell'isola. Il riferimento è abbastanza evidente, anche se non è, diciamo, esplicitamente citato nel comunicato di addio alle armi, diciamo, del Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica. Il riferimento è alle recenti elezioni amministrative, quindi parliamo del mese di marzo, poche settimane fa, alla fine, insomma, qualche mese fa, in cui una lista che si chiamava Femua Corsica, una lista unitaria che raccoglieva gran parte delle componenti nazionaliste, ma non il Partito Corsica Libera, quello che oggi, diciamo, è l'ultima formazione politica più o meno ufficialmente legata ai clandestini, legata al Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica, ha ottenuto un grande successo, ha eletto molti sindaci in molte piccole località e soprattutto ha eletto Gilles Simeoni, ultimo erede di una importante famiglia di nazionalisti corsi. Qui, insomma, così tanto per avere un promemoria, abbiamo questo libro di Edmond Simeoni, suo padre, che era uno di coloro che occuparono nel 1975 la CAV di Aleria, cioè uno di coloro che hanno in qualche modo partecipato a fondare un movimento che all'epoca, appunto metà anni 70, scelse anche la lotta armata, la clandestinità. Suo figlio è stato eletto a marzo sindaco di Bastia, segno che qualcosa è cambiato, segno cioè che in qualche modo verrebbe da dire forse non c'era più bisogno della scelta clandestina, non c'era più la necessità di opporsi militarmente. Questo il Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica, oltre che, tipo, l'abbiamo detto, insomma è giusto dirlo, per la debolezza ormai in qualche modo del sostegno popolare alla lotta armata, ha capito, ha compreso, e l'ha compreso anche per alcuni segnali interessanti. E quali sono questi segnali? Sono che l'assemblea della Corsica, diciamo il Parlamento regionale della Corsica, che è divisa in due dipartimenti, la Corsica del Sud e la Corsica del Nord,
Bastia e Riaccio,
sì, insomma per
capirci,
per chi conosce insomma minimamente la geografia dell'isola, l'assemblea della Corsica, dove appunto in questi anni sono cresciute le varie istanze del movimento autonomista e indipendentista, perché poi non tutti parlano apertamente di indipendenza, ma diciamo parlano magari di autonomia. Calcoliamo che, dato il carattere fortemente centralista dello Stato francese, parlare di autonomia regionale
è già dirompente.
È già dirompente, perché la Francia non ha nemmeno mai varato una legge come quella delle regioni a statuto speciale, che in Italia è arrivata negli anni 70, credo, se non prima, insomma.
Eh sì, il 70 è l'anno dell'instaurazione effettiva delle regioni.
Cioè, nel senso che in Francia tutto questo, e poi ne parleremo, perché parleremo della Bretagna, di un'altra questione, insomma, che è anche pienamente legata proprio all'organizzazione amministrativa delle regioni, tutto questo non è mai avvenuto. E dicevo, l'Assemblea regionale corsa sta pezzo dopo pezzo intervenendo, punto dopo punto, meglio, intervenendo su quei temi che erano stati al centro del dibattito politico del movimento nazionalista negli ultimi decenni, e si tratta di elementi importanti. Si faceva riferimento prima all'occupazione della cava agricola di Aleria nel 1975, la rivendicazione di legare la cittadinanza corsa alla proprietà della terra, il fatto di poter possedere la terra, di poter possedere degli immobili, di poter impiantare delle imprese, fosse legata a un minimo di residenza e di presenza sull'isola, il che da impedire che le multinazionali arrivassero, comprassero un terreno e facessero un villaggio,
un resort,
Valtour ovunque. Beh, il Parlamento regionale corso ha appena varato una legge, sulla spinta della presenza dei nazionalisti eletti sempre più numerosi, che limita l'acquisto del terreno e degli immobili a chi sia residente in Corsica, sia stato residente in Corsica negli ultimi 5 anni. Quindi non una norma, come dire, xenofoba, no? Cioè, che dice no agli stranieri, dice giustamente, se qualcuno ha interesse a vivere qui e investire, quindi a immaginare il proprio futuro, sia qualcuno che veramente vuole star qui e non che voglia sfruttare queste risorse. Altri terreni molto importanti sono quelli della lingua, cioè l'uso sempre più forte della lingua corsa al pari del francese, ed è anche questa una questione, diciamo, annosa, e quindi il moltiplicarsi di canali radiofonici, di emittenti televisive, l'utilizzazione del bilinguismo anche nella segnaletica pubblica, nei manuali, eccetera eccetera, e poi una serie di questioni legate, diciamo, al clima sociale dell'isola, riguardano il lavoro, riguardano la casa, riguardano ad esempio le tariffe facilitate per le navi, per i traghetti da Marsiglia, dal continente, o per i voli. Cioè una serie di norme che in qualche modo aiutino la Corsica a cavarsela anche da sé, cioè i corsi a poter contare su di sé. Tutto questo messo insieme, diciamo, ha fatto sì appunto che anche i settori più estremi, diciamo, negli ultimi anni abbiano cominciato a dialogare con il resto del movimento. L'esito di questo è, per il momento, l'annuncio appunto arrivato la scorsa settimana di uno stop alle armi da parte del Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica, e l'apertura però, come dicono gli stessi militanti, di un nuovo fronte che non fa minimamente recedere le rivendicazioni di autonomia dell'isola, ma anzi le spinge in avanti. C'è da dire, e questo riguarda anche il caso bretone di cui parleremo tra breve, che chi in Europa in qualche modo ha a cuore i temi dell'autogoverno dei territori, della cittadinanza diretta, del regionalismo declinato come forma, chiamiamola così, di democrazia ulteriore, no?
Adesso il federalismo è nato con un carattere esplicitamente progressista.
Non può in questo momento non guardare a due momenti, a due date chiave del prossimo immediato futuro, che sono il 18 settembre, il referendum per l'indipendenza della Scozia voluto dai nazionalisti scozzesi, che sarà sicuramente un referendum dall'esito fondamentale, decisivo, storico, non solo per la realtà del Regno Unito e della Scozia, ma per tutti i movimenti di questo tipo. E
se,
l'altro,
anche se è già decisivo, al di là di come andrà a finire, comunque è già decisivo, perché si è tenuto, qualsiasi sia l'esito è un passo,
certo, è esattamente storico. Esattamente questo che in realtà, come la Francia, fanno la riflessione che fanno i movimenti nazionali, i movimenti indipendentisti, cioè già il fatto che si possa svolgere un referendum che pone il problema della decisione dei cittadini, dell'autogoverno dei cittadini, insomma è un elemento di carattere storico. E l'altra data, che non ha ancora una certezza, non è ancora fissata, ma si parla del 9 novembre, è ovviamente l'ipotesi del referendum catalano, in cui c'è un braccio di ferro aperto tra Barcellona, tra gli indipendentisti catalani, e Madrid, il potere centrale spagnolo, ma quello sarà un'altra tappa decisiva. In Corsica in qualche modo si dice prepariamoci a qualcosa del genere, cioè uniamo il fronte dei movimenti nazionalisti, patriotti
con due T,
come dicono i corsi, in vista di qualcosa del genere.
Senti, prima di passare alla Bretagna, però, appunto per cercare di avere uno sguardo generale, il modello forse per tutti questi tipi di negoziazioni probabilmente in Europa è il conflitto anglo-irlandese, che a un certo punto sul finire degli anni 90 ha visto almeno una risoluzione della tematica militare con gli accordi del Venerdì Santo e il processo di Stormont, e quello di cui parliamo ormai da 15 anni. In quel caso il governo britannico si è mostrato disponibile a un accordo, e quindi il cessate il fuoco, in quel caso dell'esercito repubblicano irlandese, ha avuto un contrappasso nella disponibilità a tutta una serie di riforme da parte del governo britannico. Questo sembra essere molto più difficile per quanto riguarda un sistema politico come quello francese, che, come ricordavi tu, è in sé imperniato sul centralismo, ma anche per quanto riguarda le sue principali forze politiche, quelle tradizionali come il Partito Socialista o i gollisti vecchi e nuovi, ma anche Marine Le Pen, che è un po' il personaggio nuovo col suo Front National, certo non è sospettabile di simpatie federaliste o decentraliste. Ecco, da questo punto di vista la risposta della politica di Parigi quale sarà?
No, hai perfettamente ragione, che appunto non ci sarebbe stato probabilmente non ci sarebbe stato l'esito che conosciamo oggi nella realtà dell'Irlanda del Nord se non ci fosse stata anche una volontà da parte delle istituzioni di Londra. Ma che Parigi al momento è stata silenziosa nei confronti di questo annuncio dei corsi. I pochi che si sono espressi hanno parlato di necessità di tornare alla legalità, eccetera eccetera. Nessuno ha messo in conto la possibilità di una soluzione politica. È tutto un po' sotto traccia. La vera questione è che in realtà all'interno del Movimento Nazionale Corso e anche all'interno del Fronte di Liberazione si pone oggi il problema di pensare di poter contare di più anche nei confronti della politica di Parigi partendo dalla Corsica. Cioè siamo a un passo iniziale forse rispetto alla vicenda irlandese. Il punto è quello di acquisire una tale forza e una tale unità nell'isola da poter poi imporre in qualche modo a Parigi la necessità di una trattativa. No, non c'è stata una risposta né Hollande né il primo ministro Valls, che peraltro diciamo si è sempre contraddistinto anche nella vicenda corsa, come nelle questioni delle banlieue, immigrazione, Rom e quant'altro, per una posizione molto muscolare, molto dura, un'esibizione di forza più volte esibita, perché poi insomma Valls è stato fino a pochi mesi fa ministro degli interni, insomma, quindi giocava quella carta.
Carica ricoperta a suo tempo da un corso famoso che era Charles Pasqua
e peraltro, diciamo, se si può dirla tutta, in Francia è tradizionalmente il centrodestra
quello che fa le riforme,
quello che fa le riforme, diciamo, più innovative dal punto di vista dell'architettura istituzionale, e anche quello che, per esempio, nei confronti della Corsica, anche per una tradizione di peso politico specifico in una parte almeno dell'isola, ha sempre avuto un atteggiamento più dialogante. Il Partito Comunista Francese, il Partito Socialista Francese, per molti versi hanno sempre rappresentato le icone dell'identità repubblicana, di un paese uno indivisibile, la Repubblica Sacra. Quindi figuriamoci, no? Cioè, si può andare in Corsica per fare il bagno, mangiare delle cose particolari, ma insomma limitiamoci a questo. No, non ci sono state risposte, e l'idea è quella di costruire passo dopo passo in Corsica un livello di presenza, di radicamento, di numeri anche per il movimento nazionalista, che questa trattativa sia imposta in qualche modo dalla popolazione al governo di Parigi, che peraltro, adesso lo diremo parlando della Bretagna, sta in realtà facendo un po' il contrario, perché ha appena varato una riforma che, invece che moltiplicare le regioni e quindi diciamo favorire il decentramento, con la scusa che si spenderebbe troppo, ne ha accorpate un po', ma non tutte, riconoscendo implicitamente in alcuni casi che esistono delle comunità che andavano al di là, linguistiche, culturali, al di là dei confini regionali, ma nei fatti riducendo il peso di queste regioni. Quindi diciamo la Francia no, non sta capendo nulla di quello che accade in Europa, assolutamente.
Un quadro molto più simile a quello spagnolo, se vogliamo, dove appunto anche lì il cessate il fuoco di Euskaditas Catasuna è arrivato in un momento, possiamo dirlo tranquillamente, di crisi dell'organizzazione armata, e però insomma in capo a poco tempo quei fenomeni appunto di rientrare nella società, di fare attività politica, di assumere un protagonismo di un certo tipo, hanno pagato, perché insomma in capo a soli 3 anni quello che era una forza comunque in grande difficoltà attualmente è forza di governo in alcune importantissime città della regione, e in qualche modo le prospettive sono complicate, ma insomma possibili per il futuro non troppo lontano. Bene, fra poco passiamo dall'estremo sud dell'esagono al nord-ovest, però con un'adeguata introduzione musicale che ci andrai a raccontare brevemente.
Sì, lei si chiama Nolwenn Leroy ed è, diciamo, una giovane cantante bretone che ha portato 30 anni dopo l'exploit di Alain Stivell, questo musicista capellone che suonava alla fine degli anni 60 l'arpa celtica, quando in Bretagna si facevano manifestazioni di massa in mezzo ai menhir, queste cose qua, ha riportato nei grandi teatri parigini la musica bretone, e ha, con questo disco che raccoglie una serie di hit, diciamo, bretoni, ha riproposto per questo solo gesto, diciamo, un'identità culturale, per cui la Bretagna è tornata improvvisamente ad essere esattamente come era all'epoca di Alain Stivell, un pezzo dell'immaginario ribelle francese.
Benissimo, ce l'andiamo a sentire e poi ritorniamo subito in voce.
Arbet trodro dispon kreis a brezel on tadou ken mat askulia se viti o quat ma bon. kement bazarbe pep menes pep traunien dam halum doker en okus me ravreis a ter o dreis ma bro me gar ma bro Kalone kazinda nana Wes trison du dius O ziwan eno O pegem ke rezout ma pro
E allora 11:30 in punto, ritorniamo in studio, diciamo dalla Corsica passiamo alla Bretagna, ma soprattutto a una città che alcuni dicono sia Bretagna, altri no. Sembra un argomento ozioso, ma in realtà non lo è per niente. Stiamo parlando appunto di questa parziale riorganizzazione amministrativa dello Stato francese che interessa la città di Nantes, la principale città appunto del nord-ovest dell'Hexagone, ritenuta facente pienamente parte della Bretagna storica, ma che amministrativamente invece non lo è e che continuerà a non esserlo anche nei tempi futuri, cosa che ha destato insomma particolari problemi, no, negli ultimi giorni.
Sì, perché diciamo questa riorganizzazione amministrativa ovviamente, come è facile immaginare, non ha nulla a che fare con un riconoscimento delle specificità o delle identità culturali esistenti all'interno del territorio francese, però diciamo qualcosa è accaduto, sono stati raggruppati alcuni dipartimenti, alcune regioni del sud dove è forte la presenza occitana, per cui qualcuno ha detto ah ecco, finalmente è nata nel sud-ovest della Francia, la regione occitana, perché raggruppa regioni prima separate, dipartimenti prima separati, in cui comunque esiste una tradizione linguistica e culturale occitana. Sono state riaggregate nel nord-est del paese le due regioni di lingua tedesca, per esempio, dove esiste una comunità, perché siamo al confine con la Germania, insomma, no? Quindi Strasburgo,
cioè, l'Alsazia e la Lorena, che
esatto,
tanto no? hanno comportato nella storia degli ultimi secoli,
hanno pesato, no? Quindi senza volerlo il governo di Parigi ha riconosciuto che ci sono delle comunanze tra alcuni territori, e poi è accaduta questa cosa bizzarra che invece la Bretagna, che conta di 4 dipartimenti, non è stata unificata alla regione confinante, la Loire Atlantique, la regione della Loire Atlantica, perché è dove
sfocia la Loire,
sfocia al mare, diciamo, uno dei più importanti fiumi francesi insieme al Rodano, dove sorge una città, la città di Nantes, Nonaid in bretone, che è a tutti gli effetti una città bretone, nel senso che è una città che ha condiviso poco dopo il Medioevo le sorti del Ducato di Bretagna, insomma, se uno vuole andare in là nella storia, è una una città che ha conosciuto negli anni della rivoluzione francese la stessa opposizione da parte del mondo contadino, la Vendée e gli Chouans era più o meno quel territorio, sì, insomma siamo molto molto vicini, e che ha conosciuto fin appunto dai tempi di Alain Stivell, ma anche molto prima, negli anni tra le due guerre mondiali, poi negli anni 50 e 60, lo sviluppo di un movimento nazionalista, identitario, culturale, di rivendicazione nazionale bretone. Nantes è rimasta fuori. Nantes è rimasta fuori e non
immaginiamo dolosamente.
E viene da pensare di sì, perché appunto mettere insieme Alsazia e Lorena non è meno forte dal punto di vista dei valori simbolici, no? Mettere insieme gli occitani nel sud della Francia, non è meno forte, ma in questi anni la questione di Nantes, negli ultimi decenni, la questione di Nantes è stata un perno centrale delle rivendicazioni del movimento nazionalista bretone. Quindi in realtà è come se non si fosse voluto aiutare e confermare l'idea che Nantes sia a tutti gli effetti una città bretone. Se a questo aggiungiamo che l'ultimo sindaco di Nantes è il precedente premier Jean-Marc Ayrault, cioè il premier che Hollande ha sostituito con Valls, ma che guidava, un socialista che guidava il governo francese fino a qualche mese fa, che proprio Ayrault e i socialisti si sono impelagati in una cosa un po' tipo Mose, senza troppe mazzette, però un gigantesco piano per un nuovo aeroporto assolutamente osteggiato dalla popolazione,
proteste
modello TAV, con anche sulle scorse settimane diversi arresti, scontri eccetera eccetera, capiamo che probabilmente Parigi ha preferito tenere questo dossier fermo, non muovere le carte, eccetera. E chiaramente però questo sta provocando delle grandi proteste, anche perché la Bretagna negli ultimi mesi, qualcuno ricorderà il movimento dei Bonnets Rouges, movimento complesso in cui dentro c'erano tante cose diverse, dall'estrema sinistra all'estrema destra, dai sindacati a alcuni settori del mondo imprenditoriale, un po' tutto il ceto politico e tutti i partiti nazionali presenti però in Bretagna nella loro declinazione regionale, che partiva da una protesta contro l'ecotax, cioè una tassa ecologica rispetto all'uso del trasporto su gomma, insomma, in qualche modo.
Che sembrava di poco conto, però evidentemente insomma nascondeva qualcos'altro poi quella protesta.
Sì, perché questo movimento, diciamo, partito per questa questione rispetto alla tassazione, è cresciuto ed è diventato un movimento molto molto forte, con fino a manifestazioni che hanno portato a Quimper qualcosa come 50.000 persone in una città che ne conta meno di 10.000, con incidenti da banlieue, con auto bruciate in un paesino
per chi conosce
la Bretagna, con le case in pan de bois, cioè con le stecche di legno tirate
e
su, quindi insomma qualcosa che effettivamente ha fatto impressione, no? Cioè è cresciuto qualcosa di molto forte, qualcosa che adesso si sta vedendo nelle ultime settimane, da quando è partita questa decisione di riorganizzare amministrativamente la Francia, qualcosa che come dire ha riorganizzato le regioni che così aveva definito Napoleone, per pensare quanto stiamo parlando di un paio di secoli di storia su cui Hollande ha voluto rimettere le mani. Da quando c'è stata questa decisione, i bretoni hanno riorganizzato nuovamente, dopo che comunque questo era stato un tema molto forte negli ultimi anni, quello dell'identità bretone di Nantes, delle manifestazioni, e l'ultima c'è stata proprio pochi giorni fa, cioè sabato scorso, e per le strade di Nantes hanno sfilato circa 15.000 persone per chiedere, da un lato, che la regione Bretagna comprenda anche Nantes, quindi la Bretagna più la Loire Atlantique diventino la regione bretone, e d'altra parte anche la possibilità che su questo tema, visto che ormai i giochi dal punto di vista amministrativo sembrerebbero fatti, si organizzi un referendum. E anche qui il riferimento,
ritorniamo sempre,
esplicito è al modello, in particolare in questo caso al modello catalano, si guarda con molta perché poi i catalani ci sono anche nel sud della Francia, e non soltanto nello stato spagnolo, insomma. E questi sono stati i contenuti di una manifestazione che ha visto soprattutto le forze della sinistra, le forze della sinistra nazionalista. C'è un giovane eletto che si chiama Primel Petit, che è eletto in un piccolo paesino che si chiama Saint-Leblanc, che ha detto immaginiamo, a partire da queste mobilitazioni, di finire a fare come i catalani. Perché come i catalani? Perché l'idea è quella di come è molto, molto evidente, insomma, data la situazione francese, immaginare che il referendum sul destino di Nantes non ce lo dia nessuno. Quindi immaginiamo qualcosa nella forma di un referendum auto-organizzato, come appunto potrebbe accadere a Barcellona, un referendum in cui la popolazione si esprima direttamente per il per la riunione di queste due parti della Bretagna storica. C'è da dire che poi Nantes, rispetto alla Bretagna, che ha sì qualche centro importante, soprattutto la città di Rennes, gli altri centri sono tutti più o meno centri minori, sia Lorient che Brest, insomma, non sono delle grandi città. Nantes è un po'
l'unica metropoli.
È l'unica metropoli bretone, è una metropoli a tutti gli effetti, con voglio dire, ci sono le sue banlieue, c'è il suo circuito rap, hip hop, c'è il circuito controculturale, c'è una realtà molto forte anche dal punto di vista delle forme dell'auto-organizzazione, qualche occupazione, diciamo, modello centro sociale, per capirsi.
Poi tutto quello che è accaduto all'aeroporto, insomma, dimostra che c'è un fermento di un certo tipo.
E quindi, insomma, l'idea è anche quella che la presenza di Nantes all'interno di una regione bretone aiuterebbe, detto in altri termini. È accaduto più volte che a Nantes ci fosse la presenza di una sinistra nazionalista e di un sentimento nazionalista che in altre parti della regione si esprime fortemente sul piano dei contenuti culturali, musicali, le scuole di lingua che in Bretagna sono diffusissime, la nascita di un TV Breitz, cioè di una televisione in lingua bretone, le radio, eccetera, ma che magari sul piano della mobilitazione politica, strettamente intesa, non ha lo stesso peso.
Benissimo, senti, visto che stiamo facendo un po' il report generale della situazione dello Stato francese, e visto che sai bene che in radio non si parla, almeno non si parla, diciamo, esclusivamente, esplicitamente di calcio e di mondiali, però io volevo approfittare della tua presenza qui, sempre per rimanere dentro questi temi, anche se questioni diverse ma analoghe. E, vabbè, ieri si è giocata la partita Algeria-Germania. Ha vinto la Germania. Perché ci diamo questa cosa? Perché mi ha fatto molto impressione vedere l'estrema ansia da parte della stampa francese sul risultato di questa partita. E, diciamo, sostanzialmente, per chi magari non segue il calcio o non segue la stampa francese, tutti si auguravano fortemente che l'Algeria perdesse per evitare tutta una serie di problemi anche di ordine pubblico all'interno dello Stato francese, in particolar modo nelle città dove è più presente la comunità algerina, comunque le persone di origine algerina. Fra l'altro, la nazionale algerina, ho scoperto, è formata in maggior parte da ragazzi nati in Francia, cosa che mi ha abbastanza stupito. Ecco, ti volevamo chiedere un tuo parere su tutto questo, su una questione che evidentemente travalica di molto, insomma, il calcio, anche lì questioni secolari che non si riesce a chiudere, no?
Eh sì, i francesi erano molto preoccupati perché, siccome il sistema delle partite attualmente è eliminazione diretta, la vincitrice dello scontro tra Germania e Algeria avrebbe finito per giocare con la vincitrice dello scontro diretto tra Francia e Nigeria, e visto che la Francia ha passato il turno, cioè ha vinto, se avesse vinto l'Algeria sulla Germania, la prossima partita sarebbe stata Francia-Algeria, e la temevano come la tempesta estiva, diciamo, in qualche modo la grandine sul raccolto. Cioè l'idea era quella che sarebbe stata l'ennesima querel politico-mediatico sportiva che avrebbe, diciamo, riaperto dentro al paese tutta la questione che riguarda sia questo passato poco assunto della guerra d'Algeria, che continua paradossalmente, perché stiamo parlando di indipendenza algerina 1961, quindi un'epoca talmente lontana, è come se noi stessimo ancora facendo conti con il boom economico ai noi, no?
Lo rimpiangiamo,
ce lo siamo scordato soprattutto nelle buste paga, insomma, nei nostri conti. E invece i francesi stanno ancora lì a interrogarsi perché quella è stata una guerra terrificante, che però non è stata solo una guerra coloniale in senso classico, ma è stata anche una guerra civile tra algerini e tra francesi che vivevano in Algeria. E all'epoca l'Algeria non era un dipartimento d'oltremare, non era tra virgolette una colonia, era una regione. Abbiamo appena finito di parlare della divisione amministrativa della Francia, fino al 1961 l'Algeria era una regione, cioè Algeri, Costantina, Orano, eccetera, erano città come Lione, Tolone e quant'altro.
Però gli algerini non erano cittadini francesi?
No, c'era una forma di cittadinanza, diciamo, di serie A per i Pienoir, cioè i francesi che però
Risiedevano lì
o che c'erano sempre stati nel corso dal 700, insomma, dall'800, e c'era un sistema di serie di diverso per la popolazione araba, che però aveva accesso a alcune forme di istruzione, di scolarizzazione, o quindi in realtà era la cittadinanza non era preclusa, era preclusa nei fatti, cioè gli arabi erano molto più poveri e non avevano delle possibilità. Le famiglie benestanti, ad esempio i commercianti arabi, mandavano i figli a scuola o più tardi li hanno mandati a formarsi nelle università francesi, quindi in realtà era un sistema un po' incastrato, e contemporaneamente c'erano dei bianchi poveri ad Algeri che magari non potevano permettersi, quindi non un apartheid stretto, qualcosa che per alcuni versi assomigliava a quello che sarà l'apartheid del Sudafrica, per altri versi un sistema misto di cittadinanza e di possibilità, insomma. E che però ha visto all'interno della società algerina il moltiplicarsi dei conflitti, no? Cioè non ce n'è stato solo uno, quello verticale Parigi-Algeri, ma ce ne sono stati tanti. Quindi il fantasma della guerra d'Algeria continua ad attraversare l'immaginario francese, al punto che cosa è accaduto in questi giorni, anche prima del mondiale, che la dice lunga su quanto ci sia proprio questa difficoltà. Un piccolo inciso, c'è un passato anche dal punto di vista calcistico che i francesi vogliono dimenticare, credo fosse un decennio fa più o meno, ma è rimasto scolpito, diciamo, negli annali della storia, una partita peraltro amichevole tra la Francia e l'Algeria allo Stade de France di Saint-Denis, alle porte di Parigi, grande stadio, credo all'epoca più o meno appena inaugurato.
Sì, perché era pre-mondiale,
quindi era, insomma, la grandeur si esprimeva in questa cosa, e i ragazzi delle periferie della banlieue di Saint-Denis, periferia nord di Parigi, dove, insomma, la popolazione araba è molto numerosa, di origine araba, di origine algerina, è una delle prime fette, diciamo così, delle comunità di immigrati, hanno fischiato la Marsigliese, hanno agitato le bandiere algerine, tutto questo davanti al presidente Chirac, che l'ha vissuta come
un affronto
personale, insomma, qualcosa del genere. Tale è questo clima che la mairie di Parigi, il municipio di Parigi, la sindaca Anne Hidalgo, che peraltro è socialista, ha vietato che nella città, sul suolo pubblico della città, fossero messi dei maxi schermi in vista delle partite. E alla fine uno schermo grande è stato messo, ma su uno spazio privato di uno degli sponsor del mondiale, adesso non mi ricordo se è la Kia forse, che ha una specie di isolotto sulla Senna turistico, e lì ha montato, siccome tra l'altro è acqua e non è suolo pubblico, insomma, tutta una roba particolare per aggirare questa norma, perché temevano che in caso di vittoria dell'Algeria si sarebbero potuti avere degli incidenti, delle tensioni. Lo scorso anno a Parigi c'è stata la festa del Paris Saint-Germain, che è finita al Trocadéro, pieno centro di Parigi, diciamo a due passi dalla Tour Eiffel, che è diventata, insomma, una festa dei ragazzi di periferia che tutto hanno fatto tranne che festeggiare i loro eroi, che alla fine stavano arrivando su quegli autobus aperti, no, alla modello londinese, e alla fine sono andati via trafelati perché è diventata una battaglia campale con le forze dell'ordine, e questi ragazzotti, insomma, ovviamente un po' scalmanati, che erano calati a Parigi per questo evento, se la sono presa con i negozi, e hanno fatto chiaramente un po' di danni. E tale questo timore che appunto il comune ha detto niente maxi schermo. Ma non ci siamo fermati qui. Pochi giorni fa il sindaco destrissimo di Nizza, Estrosi, che è dell'UMP, quindi è un conservatore che però ha lungamente flirtato col Front Nazionale. Siamo nei territori, diciamo, del
storici
sud, sì, dove anche lì, a proposito di Algeria, c'è un voto pieno-ar, cioè di coloro, dei bianchi che sono stati espulsi o sono dovuti andare via dall'Algeria dopo il 1961 e che sono andati in parte in Corsica, lo dicevamo prima, in parte appunto nella,
sulla Costa Azzurra.
Sulla Costa Azzurra, e lì c'è un bacino elettorale per la destra muscolare e per l'estrema destra che è molto forte, e lì sono posti dove il Front Nazionale prende dal 35% di voti in su talvolta, e dove anche in questa occasione ha guadagnato alcuni piccoli municipi, cioè alcuni sindaci. E Estrosi è arrivato, diciamo, a fare la proposta più, non la proposta, ha fatto una delibera comunale a Nizza, tra le più assurde che penso si possano immaginare, cioè ha vietato le celebrazioni pubbliche con bandiere che non siano quelle francesi, che francamente, no, fa pure ridere, perché tranne avere meritarsi
con la bandiera delle Filippine,
esatto, cioè, tranne meritarsi il titolo delle, i titoli della stampa francese con cui, cioè, far parlare di sé, fa veramente, no, è brutta, ma è più ridicola che brutta questo tipo di ordinanza. Ma c'è tutto un clima, per dire, il Bloc Identitaire, che è la formazione di estrema destra giovanile, diciamo più, più simile alla nostra Casa Pound, tanto per capirci, ha lanciato una campagna preventiva contro i tifosi algerini, attaccando in molte città, francesi, dei manifesti in cui si vedono dei giovani algerini che festeggiano, come è accaduto già in passato qualche anno fa sui Campi Elisi nel centro di Parigi, con le bandiere della nazionale algerina e con scritto sotto se sei orgoglioso di essere algerino torna a casa tua, quando è evidente che quelli sono giovani, sì, di origine algerina e che possono festeggiare la nazionale algerina, ma in una città come Parigi, nelle sue banlieue, in tutta la Francia in qualche modo, dove c'è una popolazione araba di origine maghrebina stimabile in alcuni diversi milioni, e probabilmente, insomma, non voglio dire un'assurdità, ma penso che una bella proporzione della popolazione francese di seconda, terza, quarta generazione ha almeno un parente algerino, proprio per quello che si diceva prima, perché un tempo gli algerini erano francesi, hanno lanciato una campagna su questo tipo, sono andati a attaccare questi manifesti a Barbès, il quartiere del nord di Parigi dove si svolge poi nel weekend un grande mercato che è un po' l'emblema, diciamo, dell'identità araba di Parigi, e sono andati a attaccare questi manifesti contro gli algerini per poi metterli sul loro sito, postarli sui social network e dire: ecco lì che andiamo a difendere la Francia. E c'è un clima di questo tipo. E contemporaneamente, ovviamente, lo ha raccontato molto bene Libération, quotidiano, insomma, un po' più progressista francese, che è andato in questi giorni nel quartiere di Barbès a intervistare gli algerini, che dicevano: dei ragazzi, proviamo una grande tenerezza per la nostra nazionale in questo momento, cioè, ma che non è la nostra nazionale, è l'idea che questa vittoria possibile dell'Algeria, o l'essere arrivati fin qui, perché comunque è arrivata fino ai quarti di finale, insomma, gli ottavi di finale, sì, è comunque un buon piazzamento, ci rappresenti. E che cosa c'è poi da dire? Quello che tu dicevi giustamente prima, che se la nazionale francese ha, a partire da Benzema, molti giocatori che sono di origine algerina o di origine maghrebina, e che quindi hanno un'identità, se ne è lungamente...
il più grande di tutti.
Se ne è Din Zidane, no? Che hanno questa identità e che hanno, come dire, spesso rappresentato anche per la Francia l'emblema di una difficile, no? Cioè, come specchiarsi ci fu dopo.
Era la Francia Blanc Black Bear.
Quella che vinceva di Zidane, quando 4 anni fa in Sudafrica la Francia fu eliminata al primo turno, si disse perché? Perché lo disse Le Pen, ma non solo, perché non lo disse Sarkozy, insomma, in qualche modo. Non sono fino in fondo francesi, basta guardarli, sono arabi, sono neri, sono delle Antille, non cantano l'inno perché non lo conoscono, no? Quel tipo di retorica. La nazionale francese è così, è piena di ragazzi delle banlieue, e tra l'altro perfino Ribéry, che tra virgolette è bianco, così.
Però è convertito lì, perché ha sposato
una musulmana, lui è cresciuto in una banlieue dove quindi molti ragazzi erano arabi, ha sposato una musulmana e si è convertito all'Islam, per cui
poi no, diciamo, sul suo effettivo spirito religioso possiamo ridire,
sì,
però
avendo avuto alcune vicende sì, anche penali
di, okay, di un certo tipo, però comunque
e l'altro elemento è quello che però anche la nazionale algerina, siccome c'è la possibilità quando si è in possesso delle due nazionalità o di due passaporti di optare per una squadra piuttosto che l'altra, è formata credo, non so, 13 su 15 sul totale della panchina, insomma, di coloro che sono andati a giocare, non solo la squadra effettiva ma anche, diciamo, le sue riserve in Brasile, da giovani che sono cresciuti prevalentemente nelle banlieue. Quindi è come se ci fosse una nazionale B dal punto di vista, no, del, cioè la Francia e le sue riserve che giocano per due bandiere diverse, proprio a confermare l'identità, no? Questo senso dell'identità. Quindi in Francia è un grande problema e hanno tirato almeno quelli che hanno questo timore continuo hanno tirato un sospiro di sollievo, ed è un po' un paradosso che questo accada, diciamo, in una Francia governata dai progressisti, insomma.
Eh sì, poi fa comunque sempre molta impressione vedere come per i ragazzini delle banlieue, che poi spesso sono algerini di terza generazione, perché magari hanno il nonno che è nato in Algeria quando non il bisnonno, poi il loro riferimento, diciamo, immediato non è la nazionale francese ma è quella algerina. Insomma, anche su questo abbiamo parlato a lungo, ci sarebbe molto da dire, però fa sempre abbastanza impressione. Va bene, noi ti ringraziamo come al solito, Guido, e chiudiamo ancora con i corsi a questo punto. La traccia numero uno di questi Muvrini.
Dico Muvrini, bene. Sì, sono il gruppo più popolare della Corsica, diciamo, sono un gruppo pop che però nel corso degli anni ha accompagnato, diciamo, le battaglie del movimento nazionalista, e che continua, malgrado siano ormai anzianotti, a suonare in Corsica, per cui anche chi per caso fosse in partenza prima o poi, visto che siamo comunque in estate per chi la Corsica, può. È possibile, chi se lo può permettere, di beccarsi un concerto dei Muvrini anche nel più piccolo paesino, con tanto di bandiere con la testa di Moro, eccetera eccetera.
Benissimo, sei pronto per una trasmissione, una bella trasmissione di musica etnica? Ti ringraziamo e ci sentiamo alla prossima.